Eccoci qua, siamo tornati. Buongiorno, bentrovati a Zona Vostra, diretto su TRM 13, su Radio 91 e 3. Il maltempo di questi giorni ha causato anche qualche problema a noi della radio, quindi se in qualche zona di Palermo non si sente bene, mi dice Danny B, non vi preoccupate, stiamo ripristinando tutto, però scaricando l'app di TRM avrete comunque la possibilità di seguirci ovunque voi siate, ma anche su Facebook, sulle nostre pagine ufficiali TRM Web Zona Vostra. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace, condividete il video della diretta. Il Palermo ha battuto il Cosenza 2-1 con un gol di Puskas proprio allo scadere. Si attende Pescara e Lecce, Pescara che sarà il prossimo avversario del Palermo al Barbera. Buongiorno ad Alessandro Amato, ben ritrovato.
Non fare finta di niente, avvio di trasmissione estremamente deludente. Tu torni dopo esserti sposato e non fai alcun accenno alla vicenda. Non fare finta di niente.
Ma perché si vede la fede, si vede, eccola qua, che luccica. Un bacio a Maria Grazia, mia moglie, ormai si può dire. Grazie a tutti per l'affetto, per i messaggi, grazie a chi ha partecipato anche semplicemente con un piccolo pensiero. È stato bellissimo, mi siete mancati, non tantissimo, no, sto scherzando, mi siete mancati tanto, ma ci si sposa una volta nella vita, tranne Liz Taylor, che l'ha fatto diciamo una decina di volte, e Jonathan Cascio, che è arrivato al terzo quarto matrimonio, ma Veronica non lo sa. Diciamo che ci si sposa una volta sola e quindi va bene così. Allora, intanto doveroso, prima di entrare veramente in clima trasmissione, è chiaro che quello che è successo nelle ultime 48 ore in Sicilia, 12 vittime per il maltempo, 9 soltanto a Casteldaccia, 2 famiglie di fatto distrutte, ci impone di dover dare un abbraccio simbolico alle famiglie delle vittime, ma soprattutto ecco, battere, Alessandro, il pugno sul tavolo per dire che veramente non si può aspettare ogni volta una nuova Giampilieri, si è detto, no? Cioè già 8 anni fa era successa una tragedia nel Messinese per lo stesso motivo e qui si continua a costruire in maniera abusiva. Adesso parlano tutti, no? Tutti gli esperti dicono, ecco, avete costruito in maniera abusiva, adesso ne paghiamo le conseguenze. Ma in tutto questo chi deve intervenire, chi dobbiamo così andare a pungere, non nell'orgoglio ma semplicemente nella legalità di fare le cose per come devono essere fatte, no?
Certamente non c'è dubbio, io mi tiro fuori da questo coro oggi perché ieri ho appresa la notizia, non ho voluto sapere niente perché mi aveva fatto impressione. Stamattina ho letto le cronache, i brividi che ho provato leggendo questa storia straziante. Quindi negli altri 365 giorni dell'anno dovremmo occuparci di sensibilizzare e stimolare le amministrazioni a fare il loro lavoro, il loro dovere, non pensando se prendo questo provvedimento impopolare perdo 10 voti alle prossime elezioni, perché di questo si tratta. Andiamo avanti con sanatorie, andiamo avanti con tutto, sempre premiando l'irregolarità, qualche volta l'illegalità. Oggi però, secondo me, l'unica cosa da fare è stare in silenzio e pregare per queste persone che hanno perso la vita in una maniera assurda veramente, quindi le parole le lasciamo agli altri giorni dell'anno in cui una società civile deve dimostrare di essere civile. Oggi è soltanto il giorno dei brividi perché è una storia, ripeto, assurda, a me mi ha toccato in maniera devastante, sono papà e capisco certe cose cosa possono significare.
Funerali domani in cattedrale, ancora un abbraccio alle famiglie delle vittime del maltempo. Continuano intanto anche le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni che è disperso da sabato scorso, anche lui nelle campagne di Corleone. Allora, ben trovato a Luigi Vitale con il Troina che stenta, ormai non ci sono più parole nemmeno per il Troina. Ciao Luigi, Danny B, Radio Med 91 e 3, diciamo, scaricate l'app oggi. Cosa c'è?
Scarichiamo l'app. Io l'ho scaricata.
Tu l'hai scaricata, vediamo Palermo Cosenza.
Ecco il cartello, porta fortuna.
Mi raccomando,
Palermo
perché
2, Cosenza 1.
Ha chiamato Stellone, ha detto mi raccomando, da quando Danny B è tornato a scrivere gli avete dato
e comunque caro Duca, durante il tuo matrimonio che eri molto impegnato ovviamente, io mi sono organizzato, ho fatto la scorta, guarda questi sono i tuoi confetti.
Ah, perfetto.
E quindi per oggi il pranzo è servito.
Ora caro Alessandro, ecco,
perfetto. Me ne mangio uno.
Quale stai mangiando? Quello con la nocciola dentro.
Ah, sì. Bravo. Buonissimo. Buonissimo. No,
ora io, ecco, vedi che ne mancava uno, quindi era, l'aveva preso lui.
Ma ne mancavano più di uno, perché l'ho visto uscire con le tasche gonfie, con la borsa piena, lo zaino stracolmo, quindi se conti bene ne mancano molti di più.
Un saluto al nostro lottatore di sumo Ino Sfabeli, il gong per dare il via alla trasmissione, Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, poi le grafiche di Jonathan Cascio, 393-914-9944 per i vostri WhatsApp, anche note vocali, e poi 091-843-4324 per invece le telefonate in diretta. C'è da dire, Alessandro, facciamo subito, perché già ci chiedono, no? L'ingresso di Puskas e l'ingresso di Falletti sono stati determinanti. Allora, perché Falletti non gioca titolare? Allora, mentre scorrono le formazioni di Palermo e Cosenza, squilla anche il telefono per la prima chiamata di oggi, mi dai il tuo parere, cioè cosa sta facendo Stellone? Sta rendendo tutti utili e nessuno indispensabile?
Stellone al primo giorno si è presentato alla squadra dicendo: vi prometto che sarete tutti protagonisti, segnando una linea netta di demarcazione tra la precedente gestione, in cui invece la formazione veniva decisa con concetti che ispiravano altre mosse, perché generati da altre decisioni. Stellone lo ha promesso alla squadra e ha mantenuto la promessa. Come se l'ha mantenuta? Tutti i protagonisti, tutti in un gruppo, adesso cementato dalla voglia di vincere. Tu hai detto l'ingresso di Puskas, l'ingresso di Falletti, io rimarcherei soprattutto l'ingresso di Stellone, che è un uomo che ha portato novità nel Palermo, che per un anno abbiamo detto è una squadra in cui ognuno si fa i fatti suoi. Adesso tutti si fanno un unico pensiero e un'unica storia e partecipano ad un'unica grande corsa verso l'obiettivo che speriamo possa essere raggiunto. Prima di addentrarci alle analisi tecnico-tattiche, faccio i complimenti al Palermo, che quando sbaglia siamo pronti tutti a sottolinearlo, perché con la bufera d'acqua clamorosa di sabato il drenaggio del Barbera ha risposto alla grandissima.
È vero.
Sembrava di giocare in un posto in cui non pioveva da una settimana e invece c'era stato il diluvio universale, quindi complimenti al Palermo, ai suoi giardinieri e a chi gestisce le condizioni del campo.
Tra l'altro, per ironia della sorte, giusto giusto con il Cosenza che alla prima giornata di campionato aveva un campo di patate. Pronto, con chi parliamo?
Buongiorno.
Ciao, buongiorno, chi sei?
Sono Alessandro.
Alessandro, io risento la mia voce come eco, sì, dalla TV. Puoi abbassare completamente il volume, per favore, così avremo modo di ascoltarti con grande piacere. Vai.
Per il cordoglio alle vittime della pioggia che c'è stata a Palermo, incredibile.
Sì.
Un giorno di pioggia, un giorno e mezzo, e succede quello che succede. È pazzesco.
Già.
Poi niente, andando al discorso un pochettino più utile, volevo dire che ho visto la primavera del Palermo e gli voglio fare i complimenti.
Bravo, vittoria contro la Juventus a Torino.
Contro la Juventus, e ho visto un certo Ritto, che per me è pronto già per la prima squadra, e Santoro. E vedere Turaschi, dico, Santoro ne fa 10. Lanciamo questo ragazzo, anzi questi ragazzi, che forse dà una spinta in più a vedere le partite del Palermo.
Sì, considera che Santoro era già, diciamo, entrato nell'orbita della prima squadra già l'anno scorso, poi ha avuto un problemino.
Interessante. Guardare giocatori dell'est così mediocri mi fa pensare, ma perché? Se ci sono qua a Palermo, io, dato che non abbiamo una società stellare, è meglio lanciare questi ragazzi, anche perché veramente sembrano interessanti. Ritto è stato devastante. Detto questo, sì, lo stadio vuoto, alcuni giornalisti parlavano dello stadio vuoto, si sa qual è il problema, purtroppo.
Dicelo tu, qual è dal tuo punto di vista il problema, qual è? Perché ognuno ha la sua versione, anche se molti.
Ma lasciamo stare, lo sappiamo, avanti. Io voglio ritornare allo stadio, ho chiamato altre volte e ve l'ho detto, amo questa squadra. Io non ho seconde squadre, è un Palermo e una squadra.
Okay.
Non vado allo stadio da Palermo 1, Torino 4, a 20 minuti alla fine mi viene di crisi epilettica. Quella squadra che era incapace di poter partecipare ad un campionato di Serie A, fatto volutamente, e questo non è sport. Da tifoso.
Ma adesso tu la guardi in TV?
La guardi in TV.
E che idea ti fai?
Non ho entusiasmo, perché è posseduta da uno che spezza questi colori. Io voglio, non c'entra la Italia, voglio un Palermo per bene. E non è stato sportivamente, lo sapete. Quando si programma retrocessioni, stiamo parlando di sport, di calcio? Una domanda. Per favore, rispondetemi. Io non si parla di sport. Ora, infatti ho voluto esordire con i ragazzi. Poi un'altra cosa è chiusa. Perché veramente sono un grandissimo tifoso del Palermo e mi dispiace non andare allo stadio, perché l'ho giurato. Ora si escono queste notizie di Marotta. Io credo che Zamparini, è un mio parere, sta organizzando un film da 20 candidature a Oscar.
Benissimo. Miglior sceneggiatura a chi va?
Sì, ma ci sarà per miglior musica e attore non protagonista. Cioè, che il film di Baccaglini con regia sua, perché ancora lui dice non voglio incontrare altro Baccaglini, offende l'intelligenza delle persone. È un filmetto di serie C, come la sceneggiata, la scenetta che l'avessero fatto Franca e Ciccio con i due arabi. L'avessero potuto disridere. Comunque.
Va bene, va in conclusione.
Sta organizzando questo, vorrei un po' di attenzione da parte della stampa per tutelare la nostra amata maglia. Tutto qui, Forza Palermo.
Sempre, comunque, ovunque. Allora, a proposito, mi pare dei NB sia arrivata una nota vocale proprio su questo argomento, cioè perché i tifosi si stanno dividendo. Intanto ne approfitto perché ricordiamo 17-18 novembre in fiera, Rosanero in Fest 2018.
Sì, seconda edizione, iniziativa che ha avuto un successo clamoroso perché è bellissima. Nella scorsa stagione viene riproposta in un altro periodo in cui tutti pensano all'attaccamento alla squadra che non c'è più, allo stadio vuoto, invece gli ultra della Curva Nord 12 vanno a cementare questo bel sentimento. Io tifo per il Palermo, organizzo il museo, la mostra, gli spettacoli, i concerti, al di là della categoria, è bellissima. Poi, dopo aver ascoltato la nota vocale, vorrei tornare su quest'ultima telefonata puntualizzando due cose, sui presenzi allo stadio e sul futuro della società.
Nota vocale, Amato, e poi Gualtiero Sanfilippo con la sua analisi del Palermo di Stellone, di questo momento magico. Vai!
Sì, buongiorno a tutti. Sono Michele Graziano. Niente, diciamo che mi dà un po' fastidio sentire i fratelli Rosanero che dicono che noi che non andiamo allo stadio non siamo tifosi al Palermo. Non è vero, perché noi non andiamo allo stadio perché facciamo una protesta civile. E non vogliamo più Zamparini, lo sanno tutti, dico, voi volete andare allo stadio, andateci, nessuno vi ferma, nessuno ve lo obbliga, però non dovete criticare noi che non andiamo allo stadio, facciamo una protesta molto civile. E poi, se possibile, Alessandro, volevo sapere gentilmente da te se era possibile sapere cosa ha detto Liverani a Stellone alla fine della partita. Vi ringrazio tantissimo, una buona serata, un buon pomeriggio e una buona trasmissione, vi seguo.
Allora, Liverani ha parlato con Stellone dopo la partita di Lecce, penso che gli avrà fatto i complimenti perché il Palermo ha ottenuto una bella vittoria. Per quanto riguarda la telefonata precedente, mi butta davvero nello sconforto. Sai perché?
Perché
io ho 51 anni e comincio a pensare nell'ultimo periodo di essere un grande disadattato.
No,
lo dico veramente, perché penso le cose opposte rispetto a quello che pensano tutti gli altri,
cioè?
E non capisco perché. Da due giorni leggo sui giornali queste statistiche, perché la partita Palermo-Cosenza ha fatto registrare la presenza di spettatori al Barbera più bassa da quando c'è Zamparini. Anche nelle partite di Coppa Italia con le formazioni di Serie C se ne è raggiunto tanto.
4.000 qualcosa. 153.
Le statistiche però vanno lette e vanno anche interpretate. La media di quest'anno in Serie B di presenze al Barbera è 5.500 persone. Dunque sabato contro il Cosenza ne mancavano 1.000 rispetto alla media, perché erano 4.500. Per me non c'è lo stadio vuoto, è una marea umana, perché se guardiamo le condizioni del tempo nelle 3-4 ore precedenti alla partita, il fatto che si siano presentati in 4.500 non è il dato più basso dell'era Zamparini, è un dato clamoroso, perché con quel tempo la partita contro il Cosenza, non contro il Barcellona o la Juventus di CR7, 4.500 persone, io andrei ad abbracciarle una per una per dire tu sei un eroe, perché con quell'acqua io me ne sarei stato non a casa sul divano ma sotto il letto a ripararmi. Quindi cerchiamo di riportare le cose sulla giusta valutazione. non è il popolo che ha abbandonato la squadra, il popolo è corso in sovrannumero allo stadio, perché 4.500 persone per quella giornata, quelle condizioni di tempo, non si discostano tanto dalla media di questo campionato, quindi è un numero alto. Sono d'accordo su quello che dice il nostro amico, adesso non ve la prendete con chi va allo stadio, l'abbiamo sempre detto qui, non ha ragione chi va allo stadio, non ha ragione chi non va allo stadio, ognuno sceglie cosa fare tranquillamente e serenamente. Il futuro, l'ho detto un anno fa, continuo a ribadirlo, ci metto la faccia, magari sbaglio, domani si dirà è veramente disadattato, amato. Zamparini lavora per rimanere a Palermo almeno per altri 2-3 anni, sarà supportato da imprenditori americani che verranno portati a Palermo, immagino, da Tommaso Dragotto, che è stato sponsor, e ho scritto l'altro giorno su Mediagol in un mio articolo che immagino anche che possa trovare presto un posto in una poltrona del CDA. Zamparini resta qui, e il fatto che 2 giorni fa abbia telefonato a Marotta per un'impresa impossibile, ma pensa se Marotta lascia la Juve, ha l'offerta dell'Inter e viene al Palermo con Zamparini, ma come gli viene di fare queste telefonate? Però è una mossa che ti fa capire che lavora per il futuro. Levatevelo dalla testa che Zamparini vende il Palermo, levatevelo dalla testa, ma l'avete capito anche voi, non è che arrivo io il saggio della questione, ve lo racconto, lo sapete tutti benissimo, speriamo che se ne vada domani mattina, ma resta qui, verrà al funerale di tutti noi fra 100 anni, è così e basta.
Ovviamente su questa ipotesi di cordata americana ritorna prepotentemente John Viola, mi pare, no?
Ritorna Filone, Zamparini, Filone, è lui, quello, sarà sempre quello. Lui.
E allora andiamo con il nostro Gualtiero Sanfilippo, che ha analizzato la partita a scacchi giocata egregiamente da Roberto Stellone. Allora, come sempre, Gualtiero San.
Minuto 79, partiamo da lì. Tutti euforici per il vantaggio rosanero, l'idea di una continuità ritrovata, la voglia di ricominciare ad immaginare fasti e successi, e invece, dopo appena 120 secondi, Baclé pareggia per il Cosenza, una squadra che per buona parte della partita si è difesa, blindandosi ai fini di un pareggio molto scomodo, soprattutto ai rosanero. Dopo averlo trovato, cosa avrebbe spinto gli ospiti a cercare il vantaggio? Niente. E il Palermo, a 10 minuti dalla fine, si sarebbe trovato con un pugno di mosche nelle mani, e invece eccola lì la vera rivoluzione copernicana in casa rosanero, che ha cancellato i cambi sempre uguali del Jajalo, Ciocef e così via. Stellone aveva già fatto entrare Falletti e Puskas, aveva già scelto di passare da 3 a 4 in difesa, idealmente aveva già scritto il destino di questa gara contro, ricordiamolo, la terzultima del campionato, ed è già la quinta partita in cui Stellone fa utilizzo di almeno 3/4 fra punte e mezze punte in campo, strategia che anche a Cosenza ha premiato. Questo cosa ci vuole dire? Ci dice che lasciando stare gli allenamenti, i dialoghi con i giocatori, i confronti con il proprio presidente, le tattiche, la forma fisica e altre cose molto importanti, sappiamo che nella testa di Stellone c'è un concetto molto semplice: mai arrendersi, puntare tutto sull'attacco, mai accontentarsi né di 0 né di 1 punto né di 3 in caso di vittoria di misura, anche al 90° correre per fare un gol in più. Il calcio non diventa più calcio, ma una partita a scacchi, e Stellone ha dimostrato di saperci giocare.
Allora rientriamo, perché si è aperto un bel dibattito sul discorso stadio non stadio, ciao, lo stadio è vecchio, non ci sono coperture nelle curve e nelle gradinate, questo è vero, poi un Palermo pistoiese con Arcoleo in panchina e con un tempaccio caratterizzato da tanta pioggia e forte vento, c'era lo stadio quasi pieno, gol di Tanino Vasari, ce lo ricordiamo tutti,
serata epica,
personalmente gambe fino alle ginocchia bagnate con l'acqua, però insomma ci siamo divertiti. Scrive Giovanni, c'è una telefonata, pronto?
c'era una telefonata.
C'era una telefonata a chiuso. E allora dico, si stanno un po' scatenando su questo argomento, cioè, però è chiaro ed evidente, a prescindere dal numero, a prescindere dalle statistiche, molto probabilmente questi 6.000 spettatori sono veramente lo zoccolo duro, però tutti gli altri 24.000 che fine hanno fatto? Cioè è possibile che veramente siano tutti con un giuramento contro Zamparini, fino a quando ci sarà lui non andremo allo stadio? Cioè, secondo te è comunque possibile tenere a freno anche questo tipo di pensiero? Dico, la squadra è di gran lunga la più forte.
Nulla da rimproverare per quello che ha fatto finora, nulla da rimproverare.
Abbiamo adesso anche un allenatore che è stato in grado di farla giocare con un buon calcio. Vinciamo le partite all'ultimo, che è un grande sintomo di grande forza anche mentale e fisica. Quindi la squadra sta bene di testa, di gambe. L'allenatore c'è, ci sono i cambi, siamo la squadra più forte del campionato, ci apprestiamo a vivere tre partite pazzesche, no? Perché aspettiamo Pescara-Lecce stasera, potrebbe ritornare in testa il Pescara, ma domenica arriva al Barbera il Pescara, poi giochiamo con Verona e Benevento di venerdì sera, voglio dire. Cioè, come fai a frenare?
Fai perché molti non riescono a discernere la vicenda societaria da quella prettamente calcistica. La delusione è stata talmente grande. Tutti amavamo Zamparini a Palermo. Allora, se un dispetto te lo fa uno che non tieni in grande considerazione perché abita nel tuo palazzo, col quale ti dici soltanto buongiorno e buonasera in ascensore, rimani male, ma fino a un certo punto. Se il dispetto te lo fa il tuo migliore amico, il tuo compare, tua moglie, tuo cugino, ci rimani peggio. A Palermo amavamo Zamparini perché ci ha fatto vedere e vivere qualcosa di straordinariamente unico. La grande delusione e le prese in giro, perché fino alla settimana scorsa ho ceduto a Follieri, sto cedendo a Follieri e poi no, è un imbroglione. Questo film dura da 7 anni. La prima volta va bene, la seconda può andare benino, la terza volta poi ti annoia e sei costretto a chiederti perché. Io, che sono stato un tuo fedelissimo sostenitore, devo essere preso in giro. Ti ricordo che, non lo ricordo a te, ricordo che basta scrivere su Google la frase Zamparini lascio Palermo, vengono fuori delle sequenze impressionanti di Zamparini che dice tanto io la prossima settimana non sarò più qui, tanto io ho già venduto, vi divertirete con un altro. Allora, magari la prima volta è stato sfortunato, la seconda volta è stato poco fortunato, la terza volta c'è stato un impedimento, la quarta volta una buccia di banana, ma la centesima volta la gente dice scusa. Ma tu pensi davvero che io abbia l'anello al naso, che sia un selvaggio di 7 secoli fa, che puoi permetterti di dirmi qualsiasi cosa? Si è creata questa frattura che per molti è insanabile e c'era già nello scorso campionato. 2 campionati fa in Serie A il Palermo fece il miglior incasso, 22.000 presenti contro la Juventus, tutto il resto del torneo lo giocò con 15-12.000 persone, quindi non è neanche un problema nuovo.
Francesco Paolo Bruno dice grande Palermo, grande stellone, dispiace vedere il Barbera a vuoto, lo dice della diretta Facebook. Mentre invece sollevano un altro aspetto, sono Alessio, secondo me 9 euro in Serie B sono tanti considerando che questo prezzo era in Serie A contro Samp e Genoa. Prima di rispondere alla telefonata lo approfondiamo anche questo argomento. 9 euro è un po' quello che dicevamo l'anno scorso, occhio, perché mettendo le curve a 2 euro, quando, se si dovesse mai andare in Serie A, e non ci siamo andati, ringraziando il Frosinone e Citro per i palloni in campo, dico, se mai fossimo andati in Serie A, la gente si sarebbe aspettato cosa? Che le curve, bene o male, insomma, potessero stare su quel prezzo lì, ce l'eravamo detti. In Serie B l'anno successivo era, e quindi quest'anno, era praticamente impossibile che si partisse già da un prezzo di 2 euro, perché significherebbe qualsiasi tipo di promozione fare cosa? 20 centesimi per andare allo stadio. Allora il prezzo del biglietto è, secondo me, relativamente importante in questa vicenda, perché mettiamola così, con questa squadra, con questo allenatore, con questi risultati, ma con un proprietario diverso, 9 euro il tifoso li spenderebbe come? Tra l'altro, ricordiamo, ci dicono,
non c'è dubbio,
ci dicono che per Rosanero in festa, ingresso gratuito ovviamente, sì, insomma, in Fiera del Mediterraneo 17-18 novembre, ricordiamo, andateci se non ci siete andati l'anno scorso, perché ne vale la pena. In tutto questo, telefonata pronta, io voglio ringraziare Gualtiero Sanfilippo per le 2 puntate di Zona Vostra che ha portato in così, che ha condotto in porto in maniera egregia. Ciao Gualtiero, grazie. Allora, pronto? Con chi siamo in linea?
Pronto, buongiorno. Sono Angelo Falletta, buongiorno a tutti.
Ciao Angelo, vai, vai pure, grazie di aver chiamato. Vai, vai.
Con quello che ha detto Alessandro Amato, sì, sul futuro di Zamparini, è inutile che ci illudiamo, Zamparini resterà lì, perché lo sappiamo, un giorno viene fuori Baccaglini, un giorno viene fuori Ponte, un giorno viene fuori Collieri, adesso la cosa di Marotta, domani spunta Alessandro Amato, dopodomani spunta, se ne so, e dico spunta tutti questi nomi, lui resterà sempre lì, più si avvicina all'obiettivo della Serie A e più lui non lascerà questo giocattolo. Quindi io non ne voglio parlare più di queste cose perché mi sembrano tutte barzellette, non mi voglio più illudere. Io voglio parlare solo di calcio giocato. Quello che vedo che mi ha fatto un po' di rabbia che abbiamo perso tempo con Pedino, perché abbiamo adesso un'altra mentalità, stessi giocatori, ma un'altra mentalità, una squadra che cerca la vittoria fino al 95esimo, e quindi questo ci fa ben sperare. Abbiamo trovato questo allenatore che già conosceva benissimo l'ambiente, gli è stato facilitato, però ha dato un'altra mentalità, illuderci, un'altra mentalità, una squadra che adesso cerca la vittoria fino al 95esimo. Io penso che quest'anno veramente il Palermo, tanto vedendo questa Serie B, mi sembra un campionato molto mediocre, in questa mediocrità sembra che il Palermo sia la squadra, una delle squadre più forti di questo campionato. Grazie.
Grazie Angelo, guarda, fa eco un messaggio su WhatsApp al 393-914-9944 di Filippo, che dice che se ne dica la squadra, cioè è rassegnato, Filippo è rassegnato, dice che se ne dica la squadra è da Serie A, più completa dell'anno scorso, sempre grazie purtroppo a Zamparini, nonostante tutto, Falletti e Puskas sono fuori categoria, beh questo l'avevamo detto, cioè anche Piero Braia, allenatore del Cosenza, a cui vanno i complimenti perché il Cosenza definita una fortissima squadra di Lega Pro, quindi è chiaro che in Serie B stenterà, insomma avrà lì tra a lottare, starà a lottare tra play-out e zona salvezza fino all'ultimo, però secondo me insomma giocano un buon calcio, hanno delle buone individualità, l'allenatore è preparato, ha ingabbiato il Palermo nel primo tempo, poi però quando tu fai entrare in campo Falletti, Puskas, cioè quando i tuoi cambi sono questi, ancora noi non abbiamo avuto Sciocev, non abbiamo Lofaso, cioè questa è una squadra che si permette il lusso, possiamo dirlo così Alessandro, di tenere in panchina gente che sarebbe titolare in tutte le altre squadre del campionato di Serie B.
Organico più completo, più equilibrato, nel senso che quando manca un giocatore considerato importante non arriva uno che palesemente è più scadente nel rendimento e quindi sei preoccupato perché dici ah, perdiamo qualcosa. Ci sono dei giocatori che quando mancano, per loro fortuna o per fortuna dell'allenatore, ce ne sono altri che arrivano e non fanno sentirti la mancanza, perché giocano bene, perché sono all'altezza della situazione, perché Rino Foschi ha costruito un organico pensando che questo campionato il Palermo vuole vincerlo e quindi con la sua capacità, con la sua esperienza è riuscito a mettere tutti i tasselli al posto abbastanza giusto. Questo lo raccontano le prime 11 giornate di questo campionato di Serie B.
Ora io lo so perché è arrivata questa cosa, sentiamo.
Io pure lo so.
Che no, Francesco Salvi,
allora, Francesco Salvi, dopo aver fatto questo brano, aver capito che era meglio non cantare, si è messo a giocare a pallone. Grande Salvi che ha segnato il primo gol col Palermo.
Non è lui. No, devo dirti che tra l'altro poi l'abbiamo visto nei corridoi là nel distributore del caffè, Luigi Vitale, che ha rifatto l'esultanza di Salvi particolare con questo ballettino così. Luigi, poi ce lo farai rivedere. C'è un WhatsApp audio, una nota vocale per noi. Vi ricordiamo anche il numero per chiamare in diretta: 091 843 4324. Allora vai Danny B con la nota vocale.
Ciao Luca Tutone, ciao Alessandro Amato, io sono Stefano da Palermo. Niente, vorrei dire semplicemente due cose se è possibile. Certo il Palermo è primo in classifica, io amante dei miei colori rosanero sono contento, però sono un po' meno contento il fatto che, insomma, la domanda che io vi vorrei fare è: ma voi pensate che Palermo, primo in classifica, gli verrà facile cedere il Palermo al signor Zamparini? Questa è la domanda. Io dal mio punto di vista penso di no. Penso che il presidente gli verrà la conina in bocca, solamente a pensare che in Serie A più o meno il Palermo potrà avere una cinquantina di milioni di euro tra diritti televisivi e sponsorizzazioni, e penso che lui continuerà a fare sempre il commerciante, con sempre a discapito della nostra maglia, dei nostri colori e anche dei nostri tifosi e di noi tifosi. Niente, questo è quello che penso io. Magari a malincuore, che vi devo dire, mi piacerebbe magari non vedere il Palermo in Serie A, ma semplicemente per il fatto di non vedere più il Palermo nelle mani di Zamparini. Però purtroppo mi sa che questo personaggio, ripeto, questo commerciante è talmente fortunato che continuerà a fare sempre i suoi profitti. Questo è tutto, un saluto a tutti, ciao da Stefano da Palermo.
Ciao Stefano da Palermo. Allora, guarda, abbiamo scelto per il servizio del telegiornale proprio la fortuna di Zamparini, che ha un potere taumaturgico, cioè Zamparini è in grado, piaccia o no, è così, cioè piaccia o no, lui prende una decisione, no? Ti piace la decisione, non ti piace la decisione di Zamparini, ha una fortuna cosmica per cui improvvisamente gli si allineano tutti i pianeti e tutto va nella direzione che vuole lui. Per la fortuna del Palermo, in questo caso ha preso Stellone nonostante Tedino, è arrivato Stellone, il Palermo è il miglior subentrato di sempre, nessuno ha fatto 13 punti in 5 partite, ha fatto meglio di Iachini, meglio di Ballardini, meglio di Rossi, meglio di Guidolin. Che cosa succede improvvisamente? Il Verona molla, il Benevento stenta, la Cremonese cambia allenatore, ne parleremo fra un attimo. Cioè, la fortuna di Zamparini è questo che rode i tifosi. Cioè, i tifosi sono lì nel dire io non lo voglio più, però va via Zamparini che se ne va via pure la fortuna del Palermo. Che succede?
Allora, anche con questa telefonata ho qualcosa da ridire, capisco perfettamente tutto quello che ha detto, anche l'ultimo mi fa sentire un disadattato, è come se vivessimo in mondi diversi. Non dipende né dalla categoria, non dipende né dal numero di presenti allo stadio. Un presidente intenzionato a vendere da 3 anni con 5.000 persone allo stadio, la sua decisione l'avrebbe già presa. Zamparini non ha venduto con i playoff persi contro il Frosinone, dunque con il Palermo rimasto in Serie B, che non può pagare gli stipendi ai giocatori, con una richiesta di arresti domiciliari, con una richiesta di fallimento. Perché secondo lei la permanenza in Serie B piuttosto che la promozione in Serie A dovrebbero convincere a lasciare? Non ha lasciato, rimanendo in Serie B con la richiesta di arresto e il fallimento, e con lo stadio vuoto, con la stampa contro e con le proteste in città, i cortei di migliaia di persone. Lei pensa che la permanenza in Serie B possa agevolare la riflessione di Zamparini verso la cessione? Io penso no, quindi spero che il Palermo vada in Serie A a prescindere da Zamparini. Tanto se andiamo in terza categoria sarà ancora lui il proprietario.
Allora, un po' di ordine, telefonata, poi c'è un'altra nota vocale, ma dobbiamo andare a scoprire quello che è successo in Serie B in questo weekend, ricordandoci stasera Pescara-Lecce, studiamocelo.
Sì, la guardo con attenzione,
perché insomma sono due squadre, tra l'altro sia il Pescara che il Lecce, due squadre che giocano un buon calcio. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, mi chiamo Salvo.
Ciao, buongiorno.
Da Palermo.
Ciao, ciao Salvo, vai pure.
Allora, io vorrei parlare un po' di questo mio pensiero, almeno un mio ragionamento, sentendo sempre le ultime interviste sempre di Zamparini, che sì, diceva che entro 10 giorni avrebbe avuto il closing, che ci sarebbe stata una società transnazionale, e poi ha fatto anche un riferimento a Ponte dicendo potrebbe essere presidente anche il signor Ponte, però non è detto che può essere che la nuova proprietà vuole un altro presidente. Io sempre penso che, ragionando almeno secondo il mio pensiero, che il signor Zamparini ormai non ha più dove andare dopo aver perso l'occasione Pollieri. La mia convinzione è che lui stia lavorando proprio sotto traccia con il signor Ponte, perché era questa società, connubio. Infatti poi lui ha detto che potrebbe anche rimanere come consulente, dato che con il signor Ponte lui sarebbe rimasto all'interno della società. Voi che ne pensate? Secondo voi è veramente Ponte in tutta questa situazione transnazionale, o c'è realmente qualcosa di diverso in cui non ci sia più lui? Ma mi pare difficile. Io sono sempre del parere che continuerà con Ponte, che era l'unica possibilità per Zamparini per ripianare i debiti, dato che mi sembra che ha o 10 o 20 milioni di debiti sul bilancio, ecco. Italia. Voi che ne pensate? Fate voi anche un pensiero, un ragionamento su questo argomento. Voi se è possibile, sì, vorrei salutare i miei nipoti.
Certo.
Se posso.
Chi sono? Come si chiamano?
Si chiamano Andrea ed Enrico Milazzo.
Oh,
sono
certo.
Due stimatissimi del Palermo. E spero di poter rientrare di nuovo allo stadio con i nipoti. Perché io, fino a quando ci sarà il signor Zamparini, non per lui, perché io gli devo grande tanto a questo presidente. Ha fatto tanto per la città, ma ormai ha fatto il suo tempo. Io mi auguro che prima o poi ci sia la possibilità di ritornare a tifare e a gioire per questa madre.
Perfetto,
che noi amiamo tanto questa squadra. E grazie anche ai giocatori per quello che fanno in campo.
Sì, ma io ho una
non andiamo allo stereo per i giocatori.
Ho capito, ma io ho una domanda per lei. Ma i suoi nipoti, quando le dicono scusa, ma perché non ci portate allo stadio? Voi che cosa gli rispondete?
Dice quando sarà il momento giusto.
No! Va bene, va bene. Allora, un saluto ai suoi nipoti. No, grazie a lei.
Una buona giornata.
Abito a Udine, dice Carmelo Alotta, e vedere sempre lo stadio, che poi tra l'altro abita a Udine, non sappiamo se abita a Udine vicino
di casa, a casa di Zamparini.
Abito a Udine e vedere sempre lo stadio vuoto è una tristezza assoluta, meglio giocare in trasferta. Siamo ostaggi di Zamparini, ci dice Antonino Lonano, dato che non vuole cedere, non può vivere per sé. No, vabbè, questo diciamo non, meglio di no, non si dice mai. Salvo Neri, abiti a Udine o su Marte? Non sai le motivazioni? Si rispondono, si divertono. Invece c'è Nicola Patti che abita a Bologna e l'ha capito ormai da 10 anni, a Udine sono arretrati, insomma, si divertono anche su questo. Andiamo in Serie B, vuoi rispondiamo?
Ma intanto chi ha telefonato non ha ascoltato la prima parte della trasmissione, perché di quell'argomento avevamo parlato. No, io suppongo che non avendo possibilità, anzi voglia di cedere, di uscire dal Palermo, Zamparini sta cercando di mettere tante briciole una accanto all'altra per realizzare un panino. Ponte sarebbe il frontman, ma non sarebbe l'essenza di questa società, perché uno che mette il 10%, cioè mette circa 4 milioni forse, e prende il 10%, a casa mia si dice che non passa e non conta, non so come volete dire voi. Quindi sono delle operazioni, specchietti per le allodole, ma alla fine dobbiamo capire se viene qualcuno, può essere determinato. Determinante solo se compra il 100% e tira fuori dalla tasca 50-60 milioni, i debiti di Alissa, i debiti del Palermo, la rifondazione strutturale dell'organico e di parti della società con investimenti mirati. Tutto il resto è soltanto fumo negli occhi. Adesso arriva Ponte, adesso arriva questo, arriva quello. La sostanza è che Zamparini ha detto ai suoi giocatori che non è in grado di pagargli gli stipendi di questa stagione. Questa è l'unica sostanza. Tutto il resto è teatrino organizzato dallo stesso Zamparini, che è un burattinaio straordinariamente capace.
Noi vi promettiamo che Ernesto Maria Ponte verrà molto spesso alla partita sul treno. Allora andiamo in Serie B. Andiamo in Serie B, il volto di oggi, chi è il volto di oggi? Massimo Rastelli. Perché Massimo Rastelli? Perché la Cremonese, che è tra le squadre accreditate alla vittoria, insomma è una delle squadre che ha speso tanto, il presidente si è spazientito, il presidente ha detto io ho speso tanto, allora Alessandro Rinaudo, che è il direttore sportivo, ha detto lo mandi via tu, lo mando via io, quindi l'ha mandato via lui, Mandorlini, è andato via Mandorlini e è arrivato Massimo Rastelli.
Ti confermo per la terza volta in questa trasmissione che sono un disadattato, perché nella scorsa stagione si giocò Palermo-Provercelli e la Provercelli giocò un partitone al Barbera, non so se lo ricordi, e io dissi qui, oh ragazzi attenzione alla Provercelli perché questa può essere una squadra sorpresa. Serie C. Alla prima giornata di campionato casalinga al Barbera, in questa stagione 2-2 con la Cremonese, che secondo me, lo ricorderai, giocò un partito al Barbera. E io qua dissi attenzione perché nessuno considera la Cremonese tra le protagoniste di questo campionato, non ha vinto più una partita, ha cambiato l'allenatore, fra poco lo radiano il presidente, quindi attenzione a fare belle figure al Barbera e a ricevere complimenti da Amato se fate parte di una squadra avversaria del Palermo.
Pare che Massimo Rastelli, presentato in conferenza stampa oggi, abbia tenuto le mani entrambe sotto la scrivania.
Allora, cosa significa questo? Che chi viene al Barbera gioca la partita della vita, moltiplica le forze e poi torna nella normalità quando va a casa sua a giocare partite assolutamente normali.
Altro personaggio del weekend, Alino Diamanti, perché devo dire io l'ho visto in gran forma, cioè Livorno, Perugia, ci hanno sperato tutti, è andato ad abbracciare Lucarelli, poi dopo la corsa del primo gol, poi ha calciato il rigore, è rimasto fermo, perché secondo me il fiato non è che Diamanti ce l'avesse poi così tanto, però non è bastato. Non è bastato allora un altro di questi personaggi alla Zamparini, il buon Aldone Spinelli, ha detto: sto pensando all'esonero, ma penso anche all'abbandono e do la squadra al sindaco. Allora, non abbiamo capito se la curva del Livorno abbia stappato bottiglie, perché comunque Lucarelli, insomma, è uno di quelli che... Livorno che non è una squadra malvagia, è una squadra di giocatori che si ritrovano, tipo il giovedì insieme, Dainelli, sono tutti là, Valiani, Diamanti, hanno fatto una bella rimpatriata.
Spinelli era proprietario del Genoa, e questo è un po' compare di Zamparini, nel senso che non riesce ad uscirsene, adesso è a Livorno, ha 106 anni, continua ad andare dietro al pallone, ad investire o comunque a occupare posizioni importanti, adesso in Serie B con il Livorno, non so cosa dire, fatti loro.
Ora gridiamo tutti Vivarini, che non è il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, ma è l'allenatore dell'Ascoli, ci starebbe a dire Vivarini e Santa Rosalia. Allora Vivarini perché? Perché vittoria clamorosa.
E 15 punti in classifica.
Vittoria clamorosa, tutti avevano detto: ragazzi, l'Ascoli retrocede, cioè nemmeno gioca questo campionato, invece no, è andata a vincere, colpa del Benevento.
Non mi fare dire che una squadra in forma che potrebbe essere la sorpresa che domani te li trovi in Serie B.
Vabbè, quindi l'Ascoli altra sorpresa, comunque insomma, il Benevento lo scopriremo solo vivendo, c'è Bucchi in tempi non sospetti, abbiamo detto buona squadra il Benevento, l'allenatore non ci convince, quindi vedremo anche qui. In tutto questo, per esempio, c'è Iachini che potrebbe andare a allenare in Grecia.
Sì, la nazionale gli hanno proposto. Sarebbe un bell'incarico, perché la Grecia non è una nazione calcisticamente di primo livello, ma non è neanche l'ultima, quindi io al posto suo andrei di corsa.
Come guarda, prendo una battuta di Alessandro Geraci, le conferenze stampa di Iachini, lo ricorderete, c'era sempre l'ultimo, il centimetro per fare il chilometro, no? E quindi il chilometros sarebbe in Grecia, parafrasando la stessa conferenza stampa. Ci fermiamo per la pubblicità, poi c'è un'altra nota vocale del bravo, c'è una nota vocale, ci fermiamo per la pubblicità, poi come sempre la nostra rubrica sulla fede calcistica, mondo cristiano, per chi crede nella Serie A come il Palermo di Stellona. Fra poco torniamo con Vincenzo Rizzo, che è un tifosissimo del Palermo, che dice che comunque questo allenatore, se non usa il pugno di ferro, in A non ci va. Certi giocatori si dimenticano che non sono in un campo di calcio. Vincenzo non gli piace, voleva anche il mercato. Ci sono un sacco di note audio da vedere. Aggiungo, dice sempre un tifoso, dice: oltre al grande Renzo Barbera, con tutti i presidenti che hanno preceduto Zamparini, che cosa hanno visto meglio di quello che ha fatto Zamparini? Natale Algeri, si firma. Ma aggiungo, per quei tifosi che si lamentano di Zamparini, beh, c'è un po'...
No, ma questo ogni tanto arriva qualcuno e ci ricorda le cose che sono scritte sui libri di storia. L'ho detto anche io in avvio di trasmissione. Nessuno è stato in grado di produrre i risultati che Zamparini ha prodotto dal 2003 al 2010, 2011. Nessuno! Su questo non c'è dubbio, ma infatti non stiamo criticando e parlando del Palermo di Cavani, Pastore, Niccoli, il Palermo che ha vinto 3 volte in casa della Juventus. Stiamo parlando il Palermo che è retrocesso negli ultimi 4 anni 2 volte dalla Serie A, una volta è riuscito a salire subito, un'altra volta no. Stiamo parlando di un Palermo per il quale è stato chiesto il fallimento, per il quale è stato chiesto l'arresto del presidente. Stiamo parlando di altri argomenti, non di quelli.
Volete dare una risposta efficace a Zamparini? Ignoratelo, non parlate di lui, qualunque siano le sue mosse future. Pronto? Chi siamo in linea?
Buonasera Luca, buonasera signora Amato, io sono
Tommaso
da Palermo.
Ciao, vai pure, grazie.
Brevemente una mia riflessione, perché nella prima parte della trasmissione alcuni tifosi si sono, diciamo, schierati sul discorso stadio, sul discorso societario, eccetera, eccetera. Dico, a quanto si è capito, sul campo Stellone sta trovando la quadratura del cerchio e i risultati cominciano a vedersi. La mia riflessione è la seguente: non vorrei che, tornando anche a Susanna nel discorso, alcuni tifosi, cioè, mantenendo questa classifica di qua a gennaio, il mercato non si sa chi andrà via, chi se rimane, si comincia a sfasciare già il giocattolo da tavola, quindi cominciare anche a sfumare quella che potrebbe essere una veramente matematica promozione. Secondo me sarebbe un peccato, perché se già a gennaio comincia a andare, non dico che andrà via Falletti che è arrivato ora, ma che sono Estorosca, Lesami, Trecoschi, Rispoli, dico, questi già erano nella gola quest'estate, sono stati trattenuti egregiamente, non so come, dal Rino Foschi, però dico, non vorrei a gennaio, secondo me, perché ho letto anche in settimana proprio una dichiarazione di Dino Fossi che dice che non metterà giustamente a gennaio mani su acquisti, ma forse dovrà spalmare qualcosa, quindi dobbiamo capire cosa spalmare. Questa è la mia riflessione. Grazie sempre.
Grazie a te. Allora, trasmissione gradevole, grazie per il complimento, ma che sta accadendo nel ripetitivo? Improponibile ascoltare sempre solo la stessa solfa, Zamparini cambiassero squadra, annoianti. Ovviamente il riferimento è a chi non parla, diciamo, del calcio giocato, ma però, di Zamparini.
Però io dico che bisogna affrontare gli argomenti che sono sul tavolo i tifosi a casa loro quando discutono parlano della partita e parlano della conduzione societaria, che è argomento caro per questa vicenda ormai da alcuni anni, quindi anche per noi sarebbe bellissimo parlare solo ed esclusivamente della partita. Purtroppo il Palermo negli ultimi anni ci ha portato nelle aule del tribunale, ci ha portato a conoscere la cronaca giudiziaria, le difficoltà economiche, e quello che ha detto nell'ultima telefonata è vero. Per questo Zamparini sta cercando di mettere dentro qualche socio anche di minoranza che dia 10, 8, 7 milioni, perché a gennaio, se continua la situazione così come adesso, deve cedere per forza almeno due giocatori.
Puoi fare per favore i complimenti a Marcello Seidita?
Così. Complimenti Marcello.
Perfetto, ti hanno accontentato. Comunque vada, il 10 sapremo tutto, a seconda di chi verrà nominato presidente capiremo se almeno mezza quota societaria verrà venduta a Umberto da Siena. WhatsApp, web, ancora una nota vocale, vai Danny.
Salve, buongiorno, sono Carmelo. Allora, oggi dismetto quello che è il mio giocattolo preferito, cioè quello di attaccare Zamparini, perché ormai è diventato un must, ma nello stesso tempo diventa poi noioso. Volevo commentare tecnicamente quella che è stata la partita col Cosenza, che ritengo sia stata una partita difficilissima. Uno, per il campo pesantissimo, e due, perché il Cosenza, non avendo delle doti tecniche molto elevate, molto spiccate, ma sul piano della corsa, fisico, e del come è stato messo in campo, direi che è una squadra rognosissima, e poi vedremo a fine stagione dove si piazzerà, perché sono veramente curioso. Detto questo, io vi chiedo di commentare un po' quella che è stata la prestazione di qualche giocatore, in particolare Nestorowski. Al di là dell'assist finale, che non deve essere una scusante, ma ha fatto una partita veramente scadente. C'è stato un caso nel secondo tempo dove si è portato tre giocatori appresso del Cosenza e glieli ha buttati addosso a Moreo, praticamente, che era lanciato verso la porta. Quindi una prestazione molto scarsa, e non è azzeccato veramente nemmeno una. Direi che il Palermo quest'anno, se va in Serie A, ci va solo esclusivamente per due motivi. Uno, perché il campionato di Serie B, come dicevo a inizio campionato, ha un livello veramente scadentissimo. Il Palermo, avendo due squadre, perché praticamente abbiamo visto che entrando determinati giocatori cambia la partita, e poi perché c'è altri fuori classe, secondo me, che sono Falletti, As e Puskas, che sono tre giocatori che non sono nemmeno nostri. Quindi, se il Palermo va in Serie A, secondo me è molto probabile, ma per l'anno prossimo?
Vabbè, intanto godiamoci questa stagione su Nestorowski. L'abbiamo detto tante volte, non è uno di quei calciatori che fa impazzire, però ha una personalità in campo, dico, a me capita e ho anche il privilegio, la fortuna di guardare la partita da bordo campo, dove vi garantisco che si vede un'altra partita completamente rispetto a quello che viene trasmesso alla TV. Non che siano diversi gli episodi, ma perché ci sono tante dinamiche che non si riescono a percepire chiaramente dallo schermo. Nestorowski, un po' come Alesami, sono quei giocatori nel Palermo che hanno anche nei confronti, e come Bellucci, nei confronti dei compagni di squadra, una personalità superiore. Di conseguenza sono quei giocatori che ti servono in campo, perché nei momenti di difficoltà sono quelli che accendono la miccia con l'avversario, che vanno a dire la parolina in più in maniera furba all'arbitro, che ti fanno la giocata in un certo modo. Quindi dico, è inutile andare a commentare la prestazione, cioè sono giocatori che hanno un peso specifico diverso. Poi sulla qualità di Nestorowski, ha fatto alcune cose buone, altre meno buone. Non è un attaccante che a me fa impazzire, ma averne tra Puskas e Moreo, tra i Koski, secondo me, per esempio, ecco, Parliamo di Trajkovski. Secondo me Trajkovski giocasse seconda punta con Nestorowski e con dietro Falletti, allora lì potrebbe rendere di più, perché lo stiamo un po' perdendo.
Intanto Nestorowski anche in questa stagione, come già successo in altre, è il capocannoniere del Palermo, e quindi io considero la sua presenza importante fino a quando non ci saranno giocatori più bravi in grado di togliergli il posto. Trajkovski adesso c'è un problemino. Aveva cominciato la stagione alla grande, le ultime partite non sono state sensazionali. C'è un problemino che si chiama Falletti. Stellone è contento che Trajkovski abbia questo problema, perché o torna sui livelli di rendimento della prima parte del campionato, oppure questa staffetta avrà un ordine contrario, cioè comincerà le partite Falletti e poi entrerà Trajkovski, perché Falletti è entrato e ha spaccato la partita, non è la prima volta, è stato uno che con rapidità, accelerazioni, progressioni ha dato problemi alla squadra avversaria, e forse Stellone ha bisogno di un trequartista che porti la palla avanti. Trajkovski, tu giustamente dici, facciamolo giocare un po' più avanti, è uno che l'aspetta più avanti, è uno da conclusione in porta, quindi sono leggermente diversi e potrebbero anche ispirare Stellone in scelte diverse. Falletti io sono contento, perché ha avuto anche tanti problemi, è nuovo in questa squadra, se n'è andato in Uruguay perché è morta la mamma, è un periodo difficile per lui e nonostante tutto sta riuscendo a fare belle figure, quindi penso che più avanti possa solo migliorare.
È arrivato il momento delle rubriche, partiamo da I miei omaggi di Alessandro Amato, sigla.
Questo è amore, questo è davvero amore.
Cominciamo con la Serie D. Giuliano Alma, 25 anni, di Niscemi, è il bomber del campionato, ha segnato 9 gol, 2 nell'ultima partita, il Gela è terzo in classifica, allenato al figlio di Zdenko Zeman, però c'ha un problemino che vediamo in questa fotografia successiva. Gioca con lo stadio vuoto perché lo stadio Presti ha spalti inagibili e i tifosi, guarda lì, sono sul tetto del palazzo che c'è alle spalle della curva degli Ultras. Da mesi l'amministrazione comunale non riesce a risolvere un problema che andrebbe risolto, anche perché avevano promesso di risolverlo. Allora il Gera è terzo in classifica, l'amministrazione comunale però gioca in zona retrocessione. Scendiamo di categoria, in prima categoria nel girone A c'è lo Sciacca a punteggio pieno, 5 partite, 5 vittorie, 23 gol segnati, 2 subiti, un caterpillar. L'appuntamento di domenica ai cantieri navali è contro il Palermo Calcio Popolare, che è secondo in classifica, 4 vittorie e una sconfitta. Scontro al vertice, ieri a vedere lo Sciacca in casa c'erano oltre 1000 spettatori, il Palermo Calcio Popolare c'ha gli Ultras, un seguito bestiale, è bellissimo perché ha l'azionariato popolare che ha garantito 2 promozioni di fila, e chissà che fra 10 anni questo Palermo Calcio Popolare non possa essere chissà. Nei tornei professionistici si gioca ai cantieri navali, io andrò a vederle, il Palermo gioca alle 21, se vi capita andiamo a sostenere questa squadra palermitana. Poi Taekwondo, padre e figlio sono riusciti a conquistare nella stessa giornata il titolo mondiale, incredibile ma vero. Pietro Nolasco è il papà nella categoria 94 kg, Francesco è il figlio nella categoria 80, hanno conquistato il titolo mondiale, se ne sono andati a casa felici e contenti perché si sono abbracciati, hanno detto tu sei campione del mondo, e l'altro ha risposto anche tu sei campione del mondo.
Chissà cosa ha detto la moglie e la mamma. E allora oggi è la giornata mondiale di, scopriamolo insieme. Questa è la rubrica che mi fa più paura.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Assai sono, caro Luca, perché oggi è la giornata mondiale dei logorroici. E li stavo contando, che ne conosco così tanti. Allora, oggi potete sfogarvi, ma da domani tappatevi la bocca, perché
domani
sarà oggi
la giornata mondiale,
ma
di cosa?
Oggi, domani sarà un'altra giornata mondiale, lo diremo domani, ma oggi è il compleanno, caro Luca, di Luigi Rana.
E chi è? Quello dei tortellini?
No, non è quello dei tortellini, è un ex giocatore che giocava nel Bitonto.
Non lo so, lo diciamo. Va bene, allora, ecco, è lui.
Questo è il record mondiale, perché neanche a casa di Luigi Rana si sono ricordati di fargli gli auguri per il compleanno.
Bellissimo. Allora siamo veramente in chiusura, dobbiamo mandare anche dementi con gli errori in campo. Grazie Alessandro Amato, domenica partita sul 13 dalle 20:45 con Eliana Chiametta e chi?
I quattro gusti, Ivan Fiore, ringraziamo chi ci ha premiato con ascolti veramente importanti. E ci scusiamo, mi sento un po' a disagio veramente. Ci siamo divertiti, abbiamo aperto la trasmissione parlando della tragedia di Casteldaccia, non ce lo siamo dimenticati, ovviamente. È il nostro lavoro questo e lo facciamo. Chiudiamo come abbiamo iniziato.
Grazie a Luigi Vitale, grazie a Danny B, podcast su radiomed.fm, grazie a Inos Famelia, Alessandro Gerace e Jonathan Cash. Adesso gli errori in campo con Dementi, ci vediamo lunedì prossimo, ciao!
Dementi!
Sergio Arauco, punta dell'EK Atene, ci mostra tutto quello che un attaccante non dovrebbe mai fare. Pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Steras Tripoli e punteggio sullo 0-0. Azione offensiva avvolgente della squadra di Atene e cross che diventa un tiro imprendibile verso la porta. L'attaccante ha due scelte, rimanere immobile e godersi il gol del compagno o concedersi il tap-in finale da un centimetro di distanza. Invece Sergio Arauco sceglie la terza, togliere il piacere del gol alla propria squadra, regalando la palla al portiere. Pune City contro Goa, campionato indiano. Il difensore Ashutosh Mehta vorrebbe negare la gioia del gol all'avversario Koro, che davanti al portiere tocca il pallone saltando l'estremo difensore e indirizzandolo a rete. La sfera rotola lenta e inesorabile verso il gol, ma Mehta corre verso la linea e salva la porta sacrificando tutto se stesso. L'eroico intervento non eviterà alla squadra la sconfitta finale. Comunque, guardando meglio, il pallone forse non sarebbe entrato. Per salvarne una, ne ha perse due. Seconda divisione del calcio tedesco, il portiere del Regensburg, Philipp Pentke, calcia una punizione in maniera frettolosa e se ne pente immediatamente. Una volta battuto il fallo, colpisce in pieno la schiena del giocatore avversario. Il pallone a quel punto diventa un assist per l'attaccante, che deve solo metterla dentro. La partita finirà 3-3. Karius sarebbe fiero di lui.
Demain!